Siamo qui allora con Sandro, ciao, ben trovato.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Eccoti qua, allora insomma raccontiamo degli Ismael, è il vostro quarto album uscito alla fine del 2018 per Macramè. Ecco, il vostro gruppo diciamo, va di pari passo con la concretizzazione delle tue uscite letterarie, no? Come scrittore, tu appunto scrivi. Poi se voce, chitarra elettrica e armonica. E poi il gruppo è la musicalità delle parole, appunto tua, insomma, di uno scrittore. Ti chiedo, come gruppo, come formazione, trovate delle differenze di approccio rispetto a un altro gruppo, diciamo, convenzionale?
Guarda, è bella questa domanda, ti direi di no, perché nel mio piccolo e con la poca esperienza che pian piano mi sono fatto, sono molto consapevole della differenza che passa tra scrivere prosa e scrivere canzoni. E nonostante il mio primissimo maestro, colui che mi ha praticamente spinto a cominciare a scrivere, e fosse Emidio Clementi e il mio gruppo preferito all'epoca e anche tra quelli adesso fossero il Massimo Volume, non ho mai considerato ho sempre pensato alla forma canzone, non ho mai considerato l'idea di raccontare sopra un tappeto musicale mantenendo una forma dilatata come quella del racconto. Quindi quando scrivo i testi in realtà ragiono in una maniera molto più stringata, molto più ellittica, tendo a omettere gli spazi tra un'immagine e l'altra. Poi a volte riesco a tenere un filo narrativo, a volte no, però sono due modi molto differenti, direi.
Benissimo, e da dove inizia il disco nuovo? Qual è stata la prima canzone completata?
Adesso guarda, mi collego giusto a quello che ti stavo dicendo per contraddirmi leggermente,
Sì.
nel senso che questo disco ha avuto una gestazione diversa dagli altri tre, perché per la prima volta mi è capitato di prendere appunti per un romanzo che tuttora sto scrivendo, e nel prendere appunti per i personaggi, man mano che i personaggi mi venivano alla mente, mi sono accorto che nell'appuntarmi le loro caratteristiche, le loro voci, il loro percorso, li facevo parlare andando a capo e mi sono reso conto che stavo utilizzando per prendere i miei appunti una forma che in qualche modo era quasi una specie di spoon river dei poveri, no? E con ogni personaggio che parlava. E quindi il primo pezzo che è nato così, è dove andrà il Luchino che abbiamo messo in apertura, che in qualche modo indicava già la strada a quello che poi sarebbe stato un cerchio di personaggi che gli girano intorno. Questo è stato molto strano anche perché è stata, credo, la prima volta che in qualche modo mi è successo di avere, ovvio che poi li ho rimescolati e li ho sistemati metricamente, però è stata la prima volta che mi è successo di scrivere qualche testo prima di scrivere la musica, di solito è sempre il contrario.
Ecco, i tuoi personaggi del testo hanno avuto bisogno della musica, hanno cercato la loro musica, forse, la loro colonna sonora.
Eh sì, l'ha cercata anche subito, sai, non è stato un riporre in un cassetto e aspettare a lungo. Il romanzo sì che sta aspettando a lungo, ma la forma della canzone l'hanno trovata subito. Anzi, dopo a mia volta mi ci sono appoggiato, perché una canzone in 3 minuti ti deve, toccando la coerenza delle immagini giuste, ti deve veramente creare come un'ossatura. Tra una frase e l'altra devono stare tantissimi spazi, e lì sì che dopo, se vai a lavorare in prosa, questi spazi devi indagarli, dilatarli, andare in
Certo.
profondità.
Benissimo. Insomma, comunque questa canzone con cui abbiamo aperto, che era È tutta la morte, è una canzone tratta da due poesie, leggo nelle note, di Giorgio Casali.
Sì, che è un bravissimo poeta molto giovane delle nostre parti, emiliano, di Fiorana Modenese.
Ecco, come è venuto fuori con questa chitarra obliqua e la batteria che diciamo aprono appunto, e ci si sente circondati dall'inevitabile morte, si trova un vivere e sopravvivere che continua l'aumento dell'angoscia, come è venuto fuori?
Più o meno il concetto che mi è saltato alla testa quando ho fatto la musica di questo pezzo è proprio quello che hai detto tu. Cioè, io ho fatto un cut-up, ho unito due poesie di Giorgio, e perché mi sembravano centrare quello che era già un po' quello che era il tema del disco, si andava delineando, e le trovavo bellissime nella loro crudezza, nel definire come ormai siamo dei sopravvissuti a noi stessi su sta terra, giriamo a vuoto e la morte ci sta a fianco anche se la neghiamo, no? E la musica è venuta, ha assecondato questa cosa, cioè è un giro costante di quattro accordi che girano e tornano in cerchio, e ha queste chitarre abbastanza tagliate. Io ovviamente pensavo ai Joy Division, pensavo soprattutto ai Television, e in qualche modo anche ai Blur, per quanto i Blur magari sembrano più pop, più scanzonati, però quel modo di tagliare le chitarre lì viene un pochino anche dai Pixies. È stato bellissimo poter fare un pezzo in cui finalmente facevamo venire fuori queste influenze, perché poi erano adatte. Perché non ti lascia respirare, va avanti proprio con quel passo fino in fondo.
Nel senso proprio dell'angoscia, appunto, però è divertente.
È brutto da dire, ma lo volevamo.
Ok. Ecco, poi c'è Canzone delle Gazze, la descrizione dell'atmosfera intorno in un momento che non passa, e alla fine ci si accorge che non è il tempo che sembra essersi fermato, ma è lei che è sbagliata. Come è venuto fuori?
Anche quello è un altro appunto per il testo narrativo su cui stavo lavorando, e quella è una cosa che ho già affrontato, credo, anche altre volte, anche in dischi precedenti. Si vede che è un'immagine che mi ronza in testa e trovo sempre da scriverci attorno. Scrivere delle canzoni che siano come dei micro racconti su un personaggio sospeso, no? Come se il tempo si sospendesse, l'aria si trattenesse e il personaggio restasse nudo solo davanti a te che lo fotografi. E l'atmosfera voleva essere, ovvio, adesso sto parlando a posteriori, l'atmosfera era quella. Dal punto di vista musicale è una ballata molto più proprio classicona, lì si sente tutta l'altra parte delle nostre influenze, da De Gregori in giù, direi.
Ecco. Va bene. Poi c'è Quante case spente, con la melodia diciamo sdrucciola della chitarra che sembra spegnere e rispegnere delle candele che continuano a riaccendersi. C'è la rassegnazione. Ecco, la rassegnazione non è completa, e così insomma si cerca di lasciare accesa almeno qualche luce. Come è venuta fuori?
Musicalmente è stata la canzone con cui io, che non sono un musicista, non ho mai avuto la mania dell'aspetto tecnico del suonare, degli strumenti, la passione per il suono, è una pecca, lo so. E il sassofonista Pini mi ha portato in un negozio perché voleva che cambiassi chitarra, perché quella che usavo gli faceva schifo. Ne ho provate un po', e nel provare quella chitarra, che poi proprio per quello sarebbe diventata la mia, mi è venuto sto arpeggino, e Pini, che era una stanzetta insonorizzata con me, ha detto: mamma mia, bellissimo, ma che cos'è? Ha detto: non lo so, adesso E, la settimana dopo ho pensato bene di lasciarmi con la ragazza e quindi c'è tutto subito anche il testo, fatto, chiuso, portato a casa. Così è nata Quante case spente. Poi vabbè, adesso a parte gli scherzi è ovviamente anche una riflessione su quello che vediamo attorno a noi tutti i giorni qua, noi che stiamo in Appennino e che semplicemente vediamo che piano piano le case si spengono, il posto si spopola, e se quando magari anche solo 10 anni fa a notte vedevi un certo numero di luci accese, adesso sono la metà.
Eh sì. Ecco, poi con Canzone della Vedova diventate psichedelici, con questo lungo intro, un lamento che diventa consapevolezza per una vita ritrovata da parte di una donna che ricorda i suoi, cioè, i difetti di lui, volta pagina con coraggio. Come è venuto fuori?
Sì, in realtà più che coraggio ci vedo disillusione. Magari a lei, a Luisa, che è la voce narrante di sto pezzo, le farebbe pure piacere, perché è una tipa abbastanza tosta. Uh-huh. In realtà quello che lei rimpiange più che un lui che l'ha lasciata è un lui che non ha mai avuto. Infatti dice: non sarò vedova di lui né di nessuno. Ma quello che rimpiange è l'infanzia che non può più tornare. In realtà mette in fila tutta questa serie di oggetti, di sensazioni che hanno
tempo a che fare perduto con il, più che altro allora.
Con il tempo perduto, esatto. E musicalmente è uno dei pezzi del disco che mi piacciono di più e che mi piace di più suonare, che a tutto il gruppo piace di più suonare, perché li vedo anche gli altri come si divertono. Perché anche qua finalmente ci siamo un po' sciolti, ci siamo lasciati andare, ci siamo a volte volutamente abbandonati a delle strutture monoaccordo che durano per minuti interi, come l'intro di Canzone della Vedova, su cui poi affastellare dei riff, fare dei giochetti. Anche lì c'è tutta una serie di cose che ci sono sempre piaciute, dal crowd rock agli Spaceman 3, che non avevamo mai avuto né il coraggio né le capacità di far saltare fuori nel nostro suono. Sono molto legato a quel pezzo.
Ah, sì. E poi c'è Canzone dello Specchio, una canzone piena di rancore per se stessi, quando ci si rende conto di farsi sovrastare dagli eventi senza reagire, e piangendosi addosso insomma si finisce con lo sbagliare. Nel finale poi finisce male con questo approccio di una ballata. Come l'avete composta?
Allora, Canzone dello Specchio è la canzone più vecchia del disco, nel senso che io l'avevo scritta addirittura mentre componevo il secondo disco degli Ismael, avevo scritto Canzone dello Specchio. E come tante canzoni che scrivevo in quel periodo, aveva un po' il difetto di una certa verbosità, era veramente piena di strofe, piena di parole, talmente piena che mi aveva costretto a cambiare la musica, togliere, rimettere, cambiare ritornelli, senza mai trovare una forma per questa canzone che restava comunque pesante. Però ci tenevo a quel pezzo perché, come hai detto tu, c'è un rancore feroce verso se stessi, che è il rancore feroce di sostanzialmente di un imprenditore che ha completamente abdicato alla propria anima, se la vogliamo chiamare così, alla propria essenza vitale, per donarsi, per votarsi in tutto e per tutto al dio del lavoro, del denaro e del farsi il culo. E, che è una cosa che intorno a me vedo anche dalle nostre parti succedere molto spesso. E sono successe due cose per mettere a posto quel pezzo. È successo che dal punto di vista del testo sono riuscito a attenuare il rancore, come se ci fosse un rancore in seconda persona volto verso un padrone, e mettermi nell'ottica del padrone e e ricomporre il testo tagliandolo, guardandolo da quel punto di vista, perché è sempre più interessante, no?
Certo,
riuscire a mettersi nei panni di, piuttosto che un jacuzzi. E dal punto di vista della musica, dopo lì mi ha dato una grossissima mano Piwi, il sassofonista, che è colui che poi in studio si dà più da fare con gli arrangiamenti, è lui che sa ascoltare il gruppo mentre suona, sente cosa fa il batterista, sente cosa fa la bassista, c'ha il tocco per capire dove aggiustare.
E
lui mi ha suggerito di... sì, lui è bravo molto in quello. Da quando è entrato Piwi, infatti, si è sentita la differenza, suoniamo più compatti, suoniamo più tesi, e lui lì mi ha suggerito di tagliare ulteriormente alcune parti del testo, l'ho fatto e non ha perso in leggibilità, però di sicuro è diventato più forte.
Ecco, bene. E poi c'è un pezzo tradizionale, Emilia, come è entrata nel disco?
Tirando i fili di tutto quello che ci siamo detti fino adesso, nel senso che abbiamo detto di A tutta una morte, abbiamo detto delle case spente, abbiamo detto di questi personaggi che si trovano ad avere a che fare con un tempo che è scomparso, con un rancore che non se ne va, con una specie di rimpianto presente per la propria terra che non gli corrisponde più, o meglio sono loro che non corrispondono più alla propria terra. E quindi a quel punto era evidente di cosa stavamo parlando in questo disco. Non mi è rimasto da fare che prendere la musica tradizionale delle valli in cui sono cresciuto, io sono cresciuto in Val Dragone, in provincia di Modena, per un pelo. E il maggio è un canto popolare che è diffuso in Val Dragone, in Val d'Olo, che è quella, per intenderci, dove avevano base gli Usmamò, che infatti avevano già utilizzato il maggio negli anni 90 in qualche modo, e in parte della Garfagnana. Io ho preso una delle ottave epiche su cui sono costruite le cantate del maggio e ci ho scritto questo testo, che è dedicato all'Emilia, appunto, e a quello che mi sembra sia diventata, che non è poi altro quello, non è altro che quello che Giovanni Lindo Ferretti diceva già circa più di 30 anni fa, insomma.
Sì.
Però beh, adesso vederlo avverato è abbastanza avvilente. Sì.
Già. Ecco, allora, chi sono gli ospiti del disco e come sono entrati?
Allora, gli ospiti del disco, prima di tutto ti parlo di un ospite che non c'è, perché ci tengo molto a salutarla, è stata ospite in tutti gli altri nostri tre dischi prima di questo, e qua non so perché non c'è stata l'occasione, che è Silvia Orlandi, che cantava come Fiamma Fumana a suo tempo e ha sempre fatto alcuni cori, perciò la volevo salutare. Gli altri ospiti sono il Maggiarino, cioè il cantante appenninico di questa, a cui ho fatto cantare questa strofa in ottave, è Marco Pozzi, che è un ragazzo molto bravo, che canta appunto il maggio. C'è Emiliano Mazzoni, che è un cantautore anche lui dell'Appennino modenese, della stessa valle in cui sono cresciuto io, ma molto più in alto, lui abita. E un cantautore di una bravura eccezionale. Ecco, bravi, avete fatto bene. Allora sappiamo già di chi stiamo parlando. Per me Emiliano ha un talento e è una presenza scenica, se ti capita di vederlo suonare, che è strepitoso. Siamo molto amici e mi piace spesso invitarlo, cioè ci scambiamo le cose, ci diciamo cosa ne pensiamo a vicenda, mi piace coinvolgerlo. Abbiamo fatto anche qualche spettacolo insieme, letture con lui che suonava, ci troviamo molto bene. E poi c'è Andrea Fontanesi, che non è altro che il nostro fonico, quello che registra tutti i dischi degli Ismael dal 2 a venire adesso, che in studio, quando si riesce anche a lui, facciamo fare qualche intervento, perché sa suonare tutti gli strumenti che Dio ha mandato in terra, e quindi torna molto comodo. Secondo, perché ormai sa che cosa facciamo, sa la direzione che abbiamo preso, sa bene cosa abbiamo in testa, e, e se ci serve una certa parte di organo, per esempio, lui sa già dove mettere le mani.
Perfetto. Allora, dove e come è stato registrato il disco?
È stato registrato appunto da Andrea Fontanesi, nel suo studio vicino a Reggio Emilia, nella Pedmontana di Reggio Emilia, a Rubianino. E lui è un tecnico molto molto bravo, diciamo che lavora anche più con gente un po' più importante di noi, meglio per lui.
Più o meno in quanto tempo l'avete registrato?
Come avevamo fatto per tre, che abbiamo visto è una cosa che fa crescere meglio i pezzi e ci confà di più. Invece che chiuderci in studio per un certo determinato e continuato periodo di tempo, ogni volta che avevamo due o tre pezzi pronti ci fermavamo un attimo, andavamo in studio e ci lavoravamo su. Chiudevamo quei tre pezzi, poi magari dopo 4 mesi, 5 mesi ne facevamo altri 4. Quindi sì, è un disco che alla fine ci abbiamo messo più di 2 anni a farlo, ma se conti che tanto facciamo un disco ogni 4, sì. Sono dei tempi, sono i nostri tempi, non è che ci abbiamo tutta quest'urgenza di dire e questa prolificità.
Ci sono state canzoni più difficili da portare a termine rispetto ad altre o uguali?
Dal punto di vista musicale sicuramente sì, perché c'è una canzone per cui tutti gli altri mi hanno veramente odiato. Era una scommessa che io ci avevo in testa da un pezzo, che è nata da uno scherzo con la Giulia, la chitarrista, con cui condividiamo passioni di ogni genere. E io sono maniaco dei Team White Hope, del gruppo di Will Kaiser, anche come chitarrista proprio, lui mi è sempre piaciuto tantissimo. E mi è sempre piaciuto dei Team White Hope quel creare dei giri armonici che cadevano sempre su un accordo nuovo senza chiudersi e davano un'idea epica di spazio, no? dentro il pezzo. E quindi volevo fare una canzone che avesse un finale interminabile utilizzando tutti e 24 gli accordi della scala tonica, cioè maggiori e minori, e quindi praticamente se tu guardi la partitura di quel pezzo, la tablatura alla fine è una roba da maniaci, ci sono infilate per 4, ci sono tutti gli accordi possibili maggiori e minori che uno possa suonare, cioè se non la suoni con lo spartito sotto non ci salti fuori. Da registrare in studio è stato veramente difficile, tornando al fatto che non siamo dei musicisti tecnici e tra l'altro contando anche il fatto che è stato l'unico assolo che ho creato e registrato in vita mia, che insomma facciamo delle cose di solito per cui l'assolo non è contemplato.
Ma tu stai parlando di la canzone della vedova?
Oh. No, questo di Barbai, l'ultimo pezzo, okay. Quello in dialetto. Scusami, okay. Non avevo detto il titolo.
Ok, poi sì, dal vivo come? Dal vivo vi muovete sempre in quintetto o avete altre varianti?
Abbiamo altre varianti per il motivo che il motivo principale è che la Giulia abita a Barcellona da quasi 10 anni, quindi noi suonavamo già insieme ai tempi del mio gruppo precedente, i Sita Mortis, quando eravamo giovinastri. Lei è andata a abitare a Barcellona, ovviamente abbiamo continuato a suonare insieme, ma lei viene in Italia ogni tanto, quindi quando viene cerchiamo di far coincidere i concerti con i suoi ritorni, in modo da suonare in quintetto, se no giriamo a volte in acustico, magari solo in tre, senza batteria, dipende, abbiamo tutte e due le dimensioni, perché poi è molto bello e non rinuncerei mai alla tensione che abbiamo provato a pestare in elettrico, ma anche la dimensione acustica dei pezzi, quando ti rendi conto che li pronunci di più, che c'è una ricezione più definita, più nitida, no? Nel cantarli certo. È comunque ugualmente bello.
E quindi avete delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
poche. abbiamo appena suonato in provincia di Reggio Emilia la settimana scorsa, suoneremo probabilmente in Toscana fra qualche tempo, suoneremo di nuovo qua dalle nostre parti, però il capitolo concerti dal vivo è dura, ma non tanto perché si faccia fatica a trovare una dimensione per un gruppo come il nostro, che non è un gruppo professionale, grosso, che sta su un palco dove può riempire un posto, ma non è neanche un gruppetto di cover, quindi è una dimensione ormai sta qua dove provare da suonare non è così facile, ma più che quello, che non è una lamentela, è che la mia attività con la scrittura mi impegna talmente tanto oltre al lavoro che purtroppo non posso pensare di mettere lo stesso identico impegno anche nel suonare dal vivo, altrimenti non avrei più il tempo per scrivere, purtroppo.
No.
Bisogna campare in questo
mondo. Ok, allora, chi ha curato invece la copertina?
La copertina a livello grafico, allora la foto è mia, l'ho scattata io a un daino mentre tornavo a casa il novembre scorso, stavo tornando a casa, c'era un daino gigantesco ai lati della strada e a differenza dei caprioli i daini sono sempre molto tranquilli, posati, quindi ho avuto tutto il mio tempo di tirare dritto, lasciarmelo a destra, girare, provare a voltare la macchina, tornare indietro, gli ho puntato i fari e l'ho fotografato. Questa è la foto della copertina. Poi a livello grafico tutto l'artwork come sempre lo fa la Giulia, che di mestiere fa l'architetto e è molto brava con la grafica. Anch'io poi faccio il grafico però per la ceramica e si è occupata lei di tutto. Teniamo, come hai visto, sempre uno stesso filo per la nostra immagine grafica.
Ecco, ma poi anche questa cosa, no, di, cioè, avete iniziato con un disco omonimo e poi è andato il 2, il 3, il 4, il prossimo disco quindi sarà il 5.
Presumo proprio di sì, potremmo quasi.
Non vi viene proprio il titolo nel disco?
Guarda, io con i titoli sono sempre stato negato e ho pubblicato 4 libri fino adesso e non ce n'è uno dei 4 in cui abbia scelto il titolo io, perché proprio non ce l'ho quella dote.
Si ricorda a che punto è anche si ricorda ad esempio che questo è il quarto disco, coincide.
Sì,
insomma.
Ma poi al di là della pigrizia c'è anche poi la cosa che ci piace, che è un po' una citazione, insomma, di quando gli album avevano una loro importanza, esatto, degli anni 70, no? dei gruppi dalle Zeppelin a altri che intitolavano i dischi con il numero progressivo, c'è sempre, cioè, insomma, dà un'aura di classicità questa cosa.
Va bene. Poi per avere il disco allora cosa bisogna fare in finale?
Per avere il disco, che è disponibile in digitale su tutte le piattaforme classiche che uno possa usare, tipo Bandcamp, Spotify, e quindi basta, se uno vuole acquistare le tracce in digitale o ascoltarlo, andare su quelle piattaforme. Per averlo invece in forma fisica, avendolo stampato sia in vinile che in CD, può scrivere a chiamateci Ismael con due i, chiamateci Ismael tutto attaccato @gmail.com,
okay,
e scriverci e glielo facciamo avere, insomma.
Benissimo, io ti ringrazio tanto, è sempre un piacere ascoltarti, insomma continua così perché insomma ci dai sempre tanta buona musica.
Ma grazie mille, grazie a voi, grazie per lo spazio che avete dedicato al Ghisbe.
Perfetto, alla prossima allora. Ciao.
Alla prossima, bocca al lupo.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
se è vuoto il mio posto, annuso i castagni sull'asfalto nero, la sabbia che fa